Radio Frate Sole, in blu, naturalmente. Radio Frate Sole in blu, naturalmente.
Radio Frate Sole presenta In viaggio con la radio, un programma ideato e condotto da Francesco Vitale. In studio Francesco Vitale e Andrea Meloni.
Domenica 20 gennaio 2013, buona domenica da Francesco Vitale.
E buona domenica da Andrea Meloni.
Ben ritrovati, questa è In viaggio con la radio, ovviamente su Radio Frate Sole in blu.
Naturalmente.
Naturalmente Andrea, e naturalmente Andrea anche oggi è arrivato in ritardissimo,
sì,
in redazione.
Ecco, però ti devo fare, sono arrivati moltissimi complimenti per la trasmissione di domenica scorsa.
Non capisco per quale motivo, però sì, sicuramente.
Perché secondo me è stata molto...
Grazie a Rita Monastero che ci ha fatto compagnia in chiusura.
Esatto, è stata quella, grazie a lei e ai ceci.
Andrea.
Francesco, ha nevicato da te?
Beh, a Roma, no, beh, c'è stato qualche nevischio, poi...
Ma
sì,
non a Roma, zone limitrofe, senti oggi che ho detto.
Limitrofe. Perché fai delle allusioni che non puoi prevedere, Andrea, secondo? No, sei molto intelligente, soprattutto. Non è uno spazio per le previsioni del tempo. Tu
no,
che dici?
Però, secondo me, mi piace metterti un po' in difficoltà. Non so se l'hai notato in 2 anni di trasmissione insieme, Francesco.
Oggi non so se i nostri radioascoltatori hanno notato del motivo o si domandano il motivo per il quale dobbiamo continuare a tenere Andrea Meloni.
Beh, questo me lo chiedo anch'io, se avete qualche risposta da dare fatecelo sapere al nostro indirizzo mail, brilla come pulito come non mai.
Ho dovuto fare un po' di pulizia, onestamente, c'era un po' di spam, eh? Comunque in viaggio con la radio @libero.it, ma soprattutto le nostre pagine Facebook, interagite, diventate nostri fan, cliccate su mi piace, Radio Frate Sole e In viaggio con la radio.
Oppure se volete ascoltare le puntate e non siete... residenti a Brindisi in provincia, per fruire dei 94.2 MHz in modulazione di frequenza, andate in streaming, ascoltate appunto la puntata.
Scusa, perché ovviamente hai detto se non siete residenti a Brindisi e desiderate ascoltare, riascoltare o ascoltarci, andate in streaming, perché quelli residenti a Brindisi non possono utilizzare lo streaming.
No, era per dire, ma è polemico oggi, ragazzi. Francesco, io non ho voglia perché... ecco, siccome chi fruisce dei 94.2 MHz, 200 MHz in modulazione di cosa? Di frequenza,
sì.
Ovviamente che va a fare in streaming, no? Cioè sì, ci può andare, ma per fare che? Per riascoltare me e te? Dai, Francesco.
Ma può andare sì in streaming perché magari è al lavoro, non può, non è che hanno la radio a portata di mano, no?
Allora, buttate tutte le radio, bruciate la modulazione di frequenza, e che già l'avremmo dovuto fare noi qualche puntata fa. Ti ricordi all'anno della fede che la frequenza... A posto.
Grazie,
e ascoltateci solo in streaming, perché, ma non chi risiede, pure chi risiede a Ponte del Legno, su in alto, o è in streaming, e andate sul sito www.radiofratesole.it.
Io sono dell'idea che il cotechino ad Andrea abbia fatto male.
No, poi 20 adesso... giorni.
Sì, sì, no, penso che i postumi, no, del abbia fatto male, però insomma speriamo di recuperarlo. Comunque... Puntata come al solito, sempre in apertura molto strana, ma cercheremo...
Molto strana, Francesco, ti interrompo, molto strana, ma che non può partire
certo
senza un saluto particolare a chi?
A Isabella.
Isabella viene dopo, prima
certo.
Isabella...
Guarda, non riesco a immaginare.
Prova, ha un'aurea, ecco, dietro di lui e su di lui, il nostro direttore. Che noi abbiamo finito le verdure, quindi non mi posso più inginocchiare su niente, e quindi lo salutiamo in maniera molto semplice e pacata, il nostro esimio.
Grazie Andrea, come sempre.
Buona
salutiamo.
Domenica, direttore.
Buona domenica, direttore.
Sappia che io la stimo tantissimo, e Francesco mi parla sempre male di lei, ma io la difendo,
certo,
sempre.
Sicuramente, meno male. Ma salutiamo i nostri carissimi radioascoltatori che sono temerari questa domenica nel rimanere all'ascolto sulle frequenze di Radio Frate Sole in blu, e non solo, e ovviamente anche in streaming. streaming su www.radiofratesole.it, ci stanno ascoltando sui 94.900 MHz per Brindisi dintorni, così lo spieghiamo bene, Andrea.
E secondo me l'ha spiegato bene anche prima, sei tu che sei polemico.
Ho ribadito, no, ci mancherebbe che scherziamo.
Lo fai apposta perché sono arrivato 20 minuti in ritardo.
Solo 20 minuti?
23 per la precisione.
23, bravo Andrea, vabbè, ma non è un problema, anche perché sarebbe strano che tu arrivassi
in anticipo. Domenica mattina la metro a Roma passa poco.
Sì, ma tu devi uscire prima, Andrea, devi fare dei calcoli. Adesso non vi dico, non riveliamo le cose.
Non riveliamo, meglio.
Non riveliamo, lasciamo stare. Puntata ovviamente sempre ricca, densa di appuntamenti. Oggi terza domenica del mese, quindi nella seconda parte lo spazio dedicato alla spiritualità, quindi alla meditazione sulla Sacra Famiglia e di San Giuseppe in modo particolare, quindi con Antonio Rosa, e poi le immancabili rubriche, quella di Alessia Forcinelli e Rita Monastero, che salutiamo ovviamente, e poi il tema centrale di oggi, Andrea, che torniamo, non c'eravamo riusciti prima della fine dell'anno, a parlare di talenti, nuovi talenti, giovani talenti, e tu di talenti te ne intendi.
Sì, grazie Francesco, non pensavo che la puntata fosse dedicata a me.
No, non è dedicata a te.
Perché non sono giovane e non sono un talento, quindi è proprio l'opposto. Beh, sì, è vero, dovevamo, però qualcuno ci ha dato buca.
Ci ha dato buca, ci sono stati dei problemi di collegamento telefonico.
Vabbè,
visto il periodo.
Si dice così in radio, ma poi in separata siete mai detto che ci hanno dato buca, come ormai.
che cosa dici? Invece no, forse riusciremo, forse, perché lei, al contrario tuo, arriva abbastanza puntuale ad avere nei nostri studi una giovane regista che ci racconterà un po' la sua storia, il suo percorso, e l'avremo qui nei nostri studi. Speriamo. Il tempo di una pausa musicale e ci ritroviamo qui. Restate su
Radio Frate. No, io ogni volta sbaglio su questa, perché Radio Frate Sole è casa. Restate in viaggio con. No.
Questa volta Radio Frate Sole in blu andava bene.
Andava bene, ma la paletta, mannaggia. Restate su Radio Frate Sole in blu. Francesco.
Naturalmente, a tra poco.
Solo ieri c'era lei nella vita mia. Solo ieri c'era un sole che metteva allegria. E io mai credevo proprio che mai più andasse via. Forse è stata tutta qui la mia ingenuità. Solo ieri, quando era più leggera la mia età. Ora so, si paga in pianto però crescere di più, ora lo so. Parlerò al futuro, perciò guarderò più in là nel tempo, con la convinzione che ho che da questo momento ne uscirò. No, non può finire qui, la vita inventerò ancora per un po'. No, non può finir così, qualcuno troverò e rinascerò. Già da domani poi, pensando ad oggi dirò, è solo ieri ormai. Prima cosa che farò, via non butterò tutto quello che di buono ho costruito fino a qui. E da qui io ripartire vorrei dai nuovi passi miei. Ricomincerò, parlerò al futuro perciò, perché c'è compreso il mio, qualche dente sta ce l'ho ad arrendermi, non ci sto. No, non può finire qui, la vita inventerò ancora per un po'. Pero
vedo che davanti a me un po' di luce c'è.
E rientriamo nella puntata di questa domenica e parliamo, come promesso, di giovani talenti. Andrea, visto che si parla di giovani talenti, è andato fuori dallo studio, perché è giusto che lui non sia presente, perché quando si parla, ma se ne pentirà. E siamo felici di avere qui con noi Maria Elisa Barontini, che è un'attrice e una regista. Benvenuta e buona domenica.
Grazie a voi per avermi voluta qua e buona domenica a tutti.
Siamo contenti, recuperiamo un po' l'occasione persa prima di Natale. E perché parliamo di talenti? Perché parliamo di giovani talenti? Non solo perché Maria Elisa è giovane, ma soprattutto perché ha fatto un percorso, ce lo racconterai tu. Adesso stai lavorando in un ambito creativo che è quello del teatro, e soprattutto perché ti sei inventata, credo, qualcosa di originale.
Speriamo, sì.
Com'è nato intanto il tuo percorso che ti ha portato poi nel magico mondo del teatro?
Allora, io mi sono trasferita a Roma nel lontano 2000 per iniziare a studiare teatro, recitazione. E ho frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica Pietro Scharoff e mi sono diplomata nel 2002. E da lì, insomma, ho iniziato il mio percorso nel teatro, appunto. E ho continuato poi anche studiando all'università Arti e Scienze dello Spettacolo e ho proseguito studiando anche con la Compagnia delle Stelle di Lino Moretti.
Ti interrompo, senti Andrea Meloni come si studia e soprattutto come parla? Perché devi sapere che il nostro Andrea Meloni tiene delle lezioni in questa radio e, come sai, si sente in Puglia di romanità, per non dire un'altra cosa, perché un'altra, chicca che il nostro Andrea, adesso vedrai che rientrerà in studio appena sente dall'altra parte questa cosa, è che lui ogni tanto gli esce una cadenza un po' romanesca. Tu non sei di Roma.
No, non sono di Roma.
Ma non si capisce di dove sei, per appunto per l'addizione. Ma tu sei di?
Sono marchigiana, provincia di Ancona, Osimo per la prima.
Hai capito, Andrea? Lui si vede che invece della provincia di Milano quando parla, no? Quindi sicuramente. Scusa, ti ho interrotto, quindi hai continuato.
Ci mancherebbe altro. Sì, ho studiato con Lino Moretti alla Compagnia delle Stelle e ho iniziato poi a fare esperienze di lavoro. Devo sempre ringraziare Lino Moretti che mi ha fatto partecipare ai suoi musical in matinée al Sistina. Quella è stata un'esperienza bellissima per le scuole, e avere tantissimi bambini davanti che urlano mentre ti aspettano è bellissimo, dà davvero grande soddisfazione e grande energia soprattutto. E poi ho continuato, insomma, cercando di fare sempre provini e cercando anche di portare avanti idee mie. Ho lavorato con diversi progetti come attrice e cerco anche di continuare a farlo. E abbiamo fatto diversi spettacoli in questi ultimi anni, e alcuni di cui vado particolarmente orgogliosa, per esempio uno spettacolo Storia di un impiegato, tratto da Storia di un impiegato di De André, e in cui la regia non era mia, era di Fabrizio Catarci, io recitavo. E poi, ripeto, ho iniziato un paio d'anni fa a scrivere cose mie. Mi ci sono trovata un po' per caso, in realtà. Perché Brando Taccini, che è il direttore artistico del Teatro Manhattan, mi ha gentilmente chiesto di proporre qualcosa di mio. Avevamo lavorato insieme, lui mi aveva diretto in uno spettacolo suo, e mi ero trovata davvero bene con lui, è stato sempre molto gentile e disponibile, e così dal nulla mi ha fatto questa proposta inaspettata davvero. E io ho colto la palla al balzo, ho detto vabbè, dai, per una volta posso fare quello che mi pare, avevo carta bianca assolutamente, e così mi sono messa a scrivere, a pensare, a buttare giù quello che mi veniva. La prima cosa che ho scritto è stata "Ti taggo o non ti taggo, l'amore ai tempi di Facebook".
Interessante.
È una commedia una cosa, diciamo, finora mi sono dedicata nella scrittura soprattutto a progetti comici. E è una commedia che vede protagonisti le grandi coppie innamorate, di innamorati della storia, alle prese con Facebook, quindi l'esperimento era vedere come sarebbe cambiato il loro destino se avessero avuto Facebook a loro disposizione. E quindi, diciamo, Antonio e Cleopatra forse avrebbero avuto un destino diverso, magari la guerra con Ottaviano avrebbe preso un'altra piega, non si sa.
Avrebbero invitato qualcuno all'evento.
Infatti, l'evento della battaglia di Azio. Oppure, ecco, una coppia che ho trattato nello spettacolo e a cui tengo particolarmente è quella di Leopardi e Silvia. Un po' perché da marchigiana Leopardi per me è un mito.
Giustamente.
Sì. E poi così perché mi piaceva l'idea di trattare Leopardi in modo ironico, in modo comico, perché spesso a scuola lo si vede come qualcosa di pesante, qualcosa che va studiato per forza e che uno vorrebbe eliminare dalle sue giornate. E invece a me piace particolarmente, però secondo me potrebbe essere, ecco, letto anche in maniera ironica e risultare simpatico. E mi piaceva dare questa possibilità a Leopardi, tra virgolette, perché non ha certo bisogno di me, però una possibilità di riscatto. E quindi
inviare un post a Silvia, non lo so.
Esatto, cercare perlomeno di chiederle l'amicizia, poi chissà se Silvia accetta o non accetta, perché Silvia magari più diciamo paesana, più tra virgolette contadinella
aveva aggiornato la sua immagine di copertina.
Esatto, magari non si fida di questo che chiede l'amicizia così senza troppi preamboli.
D'altronde chi è uno che sta sull'Ermo Colle lì?
La cosa è equivoca, cioè io non mi fiderei di uno che mi dice che sta da solo su un colle, dico ma questo è matto,
certo.
Per cui Silvia giustamente segue la saggezza popolare e sta sulle sue, deve bene indagare su chi è questo Giacomo Leopardi che è così insistente. E niente, quindi questo è stato l'esperimento di Ti taggo o non ti taggo. È andato bene, siamo stati contenti perché, diciamo, la nostra è una piccola realtà. Per me è stato un primo esperimento di scrittura e regia, quindi non avevamo nomi in cartellone e sicuramente, insomma, tentavamo la fortuna, ecco. Siamo stati ripagati, portare gente a teatro, soprattutto in questo periodo, non è facilissimo. Però la gente che è venuta ci ha davvero voluto bene, ci hanno dato tanta soddisfazione. E noi, insomma, siamo sempre pronti a rimetterci in gioco.
Da quante persone è formata la compagnia?
Allora, io prevalentemente ho iniziato a lavorare su questi miei progetti personali, diciamo, con un altro ragazzo, quindi siamo in due. E, siamo io e Gustavo Maccioni. E sì, lui mi affianca spesso in questi esperimenti e d'altra parte io affianco lui nei suoi, per cui ci diamo man forte in questo modo. E adesso invece noi diciamo, io e lui siamo il nucleo stabile della compagnia. Poi per i diversi progetti spesso ci avvaliamo della collaborazione di altri attori che sono sempre gentili e disponibili, insomma, a lavorare con noi. E per esempio nel progetto che ora sto portando avanti, che riguarda le opere di Shakespeare, siamo, diciamo, molti più attori, e a ogni evento che facciamo il numero di attori può variare, ecco.
Shakespeare, non citato a caso perché è un tuo grande amore, una tua grande passione. Chissà, al tempo di Facebook eventualmente le cose sarebbero andate diversamente anche per lui, penso, perché da quello che mi dicevi prima durante la pausa musicale, però hai scelto Shakespeare e intorno a lui hai costruito un bellissimo progetto.
Sì, speriamo, un progetto che, insomma, spero piaccia al pubblico. Anche lì, ecco, è nato per un mio amore per Shakespeare, come dicevi tu appunto, e mi piaceva, ecco, l'idea di renderlo una cosa alla portata di tutti, non che non lo sia già, però insomma qualcosa che possa essere più vicino a noi. E quindi l'idea che mi era sorta era quella di trasformarlo in un gioco da tavolo. ho unito un po' due mie passioni, perché anche i giochi da tavolo sono
ci mancherebbe
una mia passione. E, per cui ho unito questa cosa, le commedie, le tragedie di Shakespeare al gioco in comunità, al gioco insieme. E, ovviamente il gioco da tavolo non fatto su un tavolo vero e proprio, ma fatto sulle tavole del palcoscenico. Per cui tutto diventa più grande, il tabellone diventa un mega tabellone e le pedine non sono pedine di plastica o di legno come quelle del Monopoli, ma sono pedine in carne e ossa, sono gli attori. Gli attori che insomma faranno il percorso stabilito dal tabellone e dovranno agire in base a quello che le caselle diranno di fare. E il pubblico sarà molto attivo in questo spettacolo, perché innanzitutto avrà il compito importantissimo di tirare il dado e poi ovviamente
partecipano tutti, quindi
sì, a turno tutti tireranno il dado, non c'è nessuno che non toccherà il dado, per cui, e poi inoltre insomma il pubblico verrà proprio diciamo avvolto, coinvolto nella storia, perché aiuteranno i personaggi a mettere in scena delle situazioni qualora fosse necessario.
Cosa c'è in queste caselle?
Nelle caselle può capitare davvero di tutto.
Cambiano ogni spettacolo, vengono preparate, che cosa può accadere? Che ne so, pensiamo a un ultimo spettacolo di Shakespeare che hai messo in scena.
Sì, allora, nelle caselle, le caselle ovviamente vengono preparate precedentemente e noi abbiamo due modi di condurre lo spettacolo, che gestiamo insomma in base forse alle esigenze della serata, utilizziamo un modo o l'altro. Per esempio per Romeo e Giulietta noi avevamo un mega tabellone con tantissime caselle. A ogni casella appunto corrispondeva qualcosa e il destino effettivamente ti portava ad andare a finire su una casella piuttosto che sull'altra. Per cui ecco, era davvero tutto affidato alla sorte. E in una casella magari potevi vincere un premio, ovviamente Romeo e Giulietta potevano vincere un viaggio, quindi spendere punti per fare il viaggio e perdere quindi punti. D'altra parte in altre caselle poteva accadere qualcosa che facesse vincere punti. Ovviamente Giulietta quando si sposa riceve in omaggio come regalo di nozze tantissimi punti dal banco del gioco, insomma. E, d'altra parte, in alcune caselle speciali invece ci sono dei veri e propri duelli e quindi due persone del pubblico, nel caso di Romeo e Giulietta, un Montecchi e un Capuleti, sarebbero dovuti salire sul palco e duellare con delle spade finte.
Giustamente, per fortuna.
Per fortuna, e magari duellare su una gamba sola o con un libro in testa, e quindi chi resiste di più senza appoggiare la gamba o senza far cadere il libro vince un gruzzolo di punti importante. Sì.
È molto fondato sull'improvvisazione, quindi non può essere previsto, a parte diciamo anche lì un copione più o meno strutturato, ma poi si lascia fare un po' anche all'interazione del pubblico.
Sì, in realtà molto è dettato dall'interazione con il pubblico. E, il pubblico, insomma, noi cerchiamo di fare in modo che possa sentirsi a suo agio e parlare, possa sentirsi autorizzato a dire la sua nel momento in cui lo ritenga opportuno. Per cui noi spesso, appunto per spronarlo, per far sentire a proprio agio il pubblico, all'inizio in particolar modo cerchiamo di appellarci al pubblico per chiedere opinioni, facciamo spesso, in alcune caselle ci sono quiz, quindi il quiz viene rivolto al pubblico e la cosa bella è vedere quando magari il pubblico comincia a sentirsi a suo agio, è vedere le persone lottare per i punti.
Lo prendono sul personale. Mi dicevi, si dividono in due squadre alla fine.
Sì, esatto, infatti questa è una cosa essenziale. Il pubblico viene diviso in due squadre. Quindi nel caso di Romeo e Giulietta, Montecchi e Capuleti. Ora faremo Otello al Teatro Manhattan proprio
questa sera.
E le squadre ovviamente saranno divise in squadra di Otello e squadra di Iago. Per cui ecco, a un certo punto le persone cominciano a guardarsi in cagnesco, ovviamente in modo bonario, ci mancherebbe altro. Però non bisogna fare ingiustizie perché sui punti, sull'assegnazione punti, perché la gente se la prende...
Potrebbe prenderla sul personale, altro che Otello, insomma.
Esatto, poi scattano gelosie, non sai dove... E quindi sì, no, poi per fortuna, devo essere sincera, abbiamo sempre trovato un pubblico davvero disponibile a giocare e a divertirsi. Poi chi ci ha seguito non solo in questo progetto, ma anche... in progetti precedenti che prevedevano l'improvvisazione col pubblico, sa che lì al Teatro Manhattan, in particolare dove noi lavoriamo continuamente, sa che possono sentirsi a casa loro. E questo è bello perché noi da dietro le quinte sentiamo i mormorii delle persone sedute in prima fila prima di iniziare. E sentire che chiacchierano e si parlano magari delle cose che hanno già visto lì fatte da noi, e sentire la loro curiosità, ecco, si chiedono che cosa si saranno inventati stasera, insomma, questo è bello perché senti veramente l'affetto delle persone che
interagiscono con voi.
Con noi, nonostante, eccola, la nostra pochezza di mezzi, perché effettivamente abbiamo cartelloni, scenografie e tutto quanto, ma ovviamente, essendo la nostra una piccola realtà, una compagnia autoprodotta, non possiamo certo vantare scenografie da Sistina.
No, però dobbiamo dire che l'idea, diciamo, originale di mettere al centro il pubblico che ha questa funzione, credo, a parer mio, che crei non solo uno spettacolo innovativo, ma soprattutto renda partecipe chi ama questo mondo, no? Che è il teatro, quindi anche il pubblico.
Sì. Quello sicuramente. Infatti spesso tra il pubblico troviamo persone che amano il teatro, che magari hanno sempre voluto o anche magari provato a fare teatro, tuttora magari lo fanno e quindi hanno un'occasione in più per mettersi in gioco. E questo è anche quello che mi piace, perché infatti spesso invito anche altri miei amici attori, perché dico dai venite e salite sul palco anche voi, cioè, è un po' una festa per me, dove tutti possono dire, ognuno può dire la sua e sempre attenendosi alla scaletta.
Ovviamente.
Si perde la scaletta, è la fine.
È la fine, assolutamente.
Fine di tutto, però se si riesce a restare nella trama.
E ci si riesce di solito?
Sì, per fortuna.
È un pubblico disciplinato?
Sì.
O riuscite voi a tenerlo in riga? O c'è qualcuno che magari bleffa perché vi conosce, dopo un po' di tempo dice vediamo un po' se riusciamo a mettere in difficoltà qualche attore o la regista?
C'è qualcuno che ogni tanto ha delle uscite che ci mettono in difficoltà, però fa parte del gioco e spesso poi sono cose su cui si scherza su e sono cose che... a volte suscitano più ilarità delle altre, più di quelle che pensavi potessero funzionare di più.
Da copione.
Infatti, più di quelle da copione. Per cui spesso gli interventi del pubblico sono davvero azzeccati. E quello è bello perché senti che evidentemente sono entrati nel ritmo e nel gioco vero e proprio, per cui...
Maria Elisa, lo si sente dalla tua voce, da come rispondi, ma ecco, ti chiedo in qualche modo implicitamente, hai già risposto, che cosa ti ha donato il teatro? È una passione oltre che un lavoro, ma sottolineando gli sforzi, i sacrifici che tuttora fai, l'hai detto prima, autoproducendo, autofinanziando, spesso non senza difficoltà in un periodo di crisi che soprattutto il mondo dell'arte, come il teatro ovviamente, non è risparmiato, che cosa non solo ti ha comunicato, ma ti continua a comunicare, a donare un'esperienza come questa, le mille sfaccettature, le mille esperienze che hai fatto, compresa quest'ultima, che è il mondo del teatro?
Allora, io penso che la cosa che mi spinga a fare il teatro tuttora, quindi continuare A provarci, ma cioè continuare a viverlo il teatro, quindi al di là del insomma dei budget, di tutte le cose finanziarie, o, diciamo il lato burocratico, è il cuore delle persone, ovvero il parlare al cuore delle persone e sentire le persone dentro di te, perché le persone che hai davanti partecipano con te, fanno parte attiva, sono parte di te durante lo spettacolo. E questo mi piace perché diventi tutt'uno con loro, comunichi con loro. E per me, nel mio piccolo, io non lo so, però vedo la cosa come fare teatro è un... fare teatro e assistere, cioè per me è come un grande gesto d'amore, perlomeno un tentativo da parte mia, però insomma... sì, se io penso al teatro penso all'amore di stare insieme, dell'unione con le persone, al di là di quello che possa essere il risultato, perché poi il teatro è sempre spesso in balia del... è come il bello della diretta, non sai mai cosa.
Assolutamente, certo.
però davvero quando senti le persone vicino a te torni a casa appagato, magari... puoi aver detto in modo sbagliato una parola, quello che è, però sai che sei arrivato al cuore delle persone, e quello è con le tue esperienze, ma anche con i tuoi errori, con tutto quello che è la tua vita, quindi con i tuoi pregi e con i tuoi difetti. E sai che le persone però ti hanno accolto così e tu hai avuto lo stesso da loro.
Ed è un vero e proprio scambio, quindi sì. Non solo nel dare, ma anche nel ricevere in questo caso.
Sì, perché poi io spesso... prima di fare uno spettacolo mi faccio mille problemi, perché ho paura, spesso dico sbaglio, faccio questo, chissà com'è meglio, chissà come piaccio di più, e ho notato, io non, faccio questa cosa, comunque ho a che fare con il teatro ormai da ecco, 12-13 anni, e non dico che sia una carriera di decenni, per carità,
vabbè, però, insomma.
Ma nel mio piccolo ho potuto notare, sia nei corsi che poi nel lavoro, che le cose che vengono meglio sono quelle in cui non pensi, ti lasci andare totalmente, abbandoni la paura e lì metti in gioco te stesso, quello che sei, anche le cose, dici vabbè sbaglio, non fa nulla, però proprio in quel momento in cui non ti preoccupi più di sbagliare è la cosa più bella che c'è, vai a casa col sorriso.
E questo sorriso si vede e si ascolta, insomma si percepisce anche adesso tramite la radio. Maria Elisa, in chiusura, è un consiglio, no? Ovviamente non entriamo in polemica dei tanti reality e talent show, che magari ci sarà anche qualcosa di buono, passiamolo, però più che altro un consiglio, uno spunto, un invito ai tanti ragazzi e ragazze che eventualmente sono in ascolto e che sempre eventualmente avessero questa grande passione per il mondo del teatro. Al di là della strada giusta da compiere, al di là dello studio che è al primo posto, al di là... del comprendere, ecco, degli sforzi che bisogna fare quotidianamente, se esiste un segreto, comunque una piccola, come si dice, una piccola luce da seguire per poter realizzare il loro sogno.
Allora, io quello che posso dire è quello che magari sento, ho provato su di me, quindi quello che posso dire è un invito che faccio a me stessa, perché ripeto, spesso mi lascio bloccare dalle paure, e invece se il teatro quello è quello che desiderate, è quello che sentite nel cuore, andate avanti perché quella è la vostra strada, il modo di farlo si troverà. Io ne sono convinta, per cui ci credo ancora e ripeto, lo dico anche a me stessa, cerchiamo di abbandonare le paure, spero di ricordarmelo tutti i giorni, anzi, se vedete che ho paura ricordatemelo, mi raccomando.
Glielo ricordiamo, e il telefonino che sentiamo in sottofondo, la suoneria, conferma il bello della diretta e degli imprevisti, ma è bellissimo così. Grazie Maria Elisa Barontini, attrice, regista, ci vediamo stasera, rinnoviamo l'invito per gli ascoltatori di Roma.
Posso, sì, l'invito è al Teatro Manhattan questa sera alle ore 21:15 a Roma, via del Boschetto 58. Sarete tutti benvenuti e in scena con me ci saranno Gustavo Maccioni, di cui ho parlato prima, e Angelo Tabbita, che sarà il nostro Otello per questa sera.
C'è Andrea Meloni dalla redazione che saltella dal desiderio di arrivare. Gli facciamo un provino?
Magari, magari.
Perché lui ha il pallino dell'attore, adesso perché poi magari una volta ti spiegherà se eventualmente vi serve qualche comparsa. Cioè, c'è da lavorare sull'addizione, però in realtà quando si impegna è abbastanza bravo.
Promettente, quindi.
Promette bene il ragazzo. Lo possiamo raccomandare?
Sì, sì, va benissimo. Noi accogliamo tutti, poi per l'addizione ci aggiustiamo, dai.
Hai capito, Andrea Meloni? Grazie ancora, Maria Elisa, in bocca al lupo per questo bellissimo viaggio che ci hai fatto fare attraverso il teatro. E grazie per essere stata con noi.
Crepi il lupo, grazie a voi e buon lavoro, e in bocca al lupo a voi per questa bellissima trasmissione, per questa opportunità che date ai giovani di parlare delle proprie esperienze e della propria vita. Grazie ancora.
E questa è sempre Radio Frate Sole in Blu, e noi siamo quelli di...
In viaggio con la radio.
Bravo Andrea, che questa settimana ci ha preso. Bene, tematiche sempre molto attuali e interessanti qui,
esatto,
a In viaggio con la radio.
E una di queste è proprio il fatto che Francesco in questo momento è appoggiato sul mio ginocchio.
Adesso qua.
È una tematica interessante, ma non so, forse si trova abbastanza comodo. Ma a proposito di chicche, Francesco.
Infatti è il momento di dare la parola alla nostra meravigliosa Alessia Forcinelli, che, ma stai sentendo che belle curiosità che sì, ci sta proponendo, puntata dopo puntata?
È vero, ma ormai è...
Sempre più brava.
È vero, sempre più brava. E poi riesce a concentrare tutto in 20 secondi praticamente.
E dobbiamo... Andrea si sta nuovamente... Fa delle espressioni.
Che oggi non ho né gesticolato né parlato da solo, e tantomeno dato le testate alla macchinetta del cappuccino.
No, devo dire che infatti stai migliorando. Però insomma non capisco perché
oggi,
no.
Oggi sono espressivo però.
Sì, sì, fai delle facce proprio. Vabbè, insomma. Dovremmo, dicevo, prima che tu appunto già stai pensando a ciò che viene dopo, dovremmo invitarla anche Alessia a fare, come si dice, una puntata a tre.
Sì, anche perché la settimana scorsa ha avuto un successone nella presenza di Rita, quindi a settimana...
Poi tu in ginocchio stai bene.
Sì, è vero, perché...
Diamo la parola ad Alessia Forcinelli, la pillola di curiosità, vai!
La pillola, briciole di curiosità, a cura di Alessia Forcinelli.
Buongiorno a tutti, navigando in internet recentemente sono rimasta colpita da una notizia spaziale. Mi spiego meglio, sul canale YouTube Top 10 Parade ho visto una classifica delle 10 invenzioni della NASA che hanno poi trovato applicazioni in prodotti che ormai utilizziamo nella vita quotidiana. Ecco alcuni prodotti che sicuramente già conoscete, ad esempio cibi congelati disidratati, alimenti sviluppati per le missioni Apollo e ora venduti in tutto il mondo. Questi alimenti mantengono il 98% delle sostanze nutritive ma pesano l'80% in meno. Un altro esempio sono i termometri da orecchio. Questi termometri utilizzano sensori infrarossi per misurare la temperatura della membrana timpanica. La NASA ha sviluppato questa tecnologia per misurare la temperatura delle stelle. Un altro esempio ancora sono i filtri per l'acqua. I sistemi filtranti dell'acqua domestica derivano da quelli usati sull'astronave Apollo. Questi filtri sterilizzano l'acqua attraverso la ionizzazione dell'argento. Un altro e ultimo esempio è il materiale memory foam, creato per i sedili degli aerei della NASA per rendere più morbidi gli atterraggi e ora usato per i materassi. Questo materiale ritorna alla sua forma originale anche se viene compresso fino al 10% della sua dimensione. Beh, ringraziamo i curatori del canale YouTube Top Ten Parade che creano dei video sempre interessanti ed originali. Anche per oggi è tutto, buona domenica!
Ringraziamo Alessia Forcinelli per la sua pillola settimanale, ovviamente sempre molto curiosa, e preciso a Francesco che io stare in ginocchio mi dona, hai visto?
Andrea.
Perché una volta in ginocchio io penso a lui, a colui il quale rende possibile...
Senti Andrea, no, lasciate, ti interrompo, posso? No, perché tu dicevi prima, no, che questa settimana non stavi, al contrario delle puntate precedenti,
esatto.
No, non gesticolavi, non parlavi da solo,
esatto.
non ti sei messo le dita nel naso, però Andrea, stai composto, cioè ti pare che questo è il modo, no, di... E io adesso non per dire, poi dopo ti lamenti, stai composto.
Sì papà, ma nel senso che... avevo una posizione.
Ora capisco che in radio si può essere, però
insomma, una parola in romano, sì, la spieghiamo anche, stavo sbragato proprio.
Sì, ma lo capiscono anche a Brindisi.
Comunque, ma Francesco era appoggiato su di me, ora non fatevi idee strane, soprattutto il direttore, però era decisamente comoda la posizione.
Era una trasmissione tanto seria, cioè veramente alle volte...
17 aprile di 2 anni fa, ma che cosa ti ha colpito? Un sasso? Perché veramente per cambiare...
Quando andavamo in onda in esterna dai giardini di Castel Sant'Angelo,
che
ti ricordo.
Che bello, che bello.
E per chi ci ascolta a Brindisi è un parco, un mini parco verde a 2 passi da Piazza San Pietro.
Beh,
no?
Lì... il parco celeste è difficile trovarlo, Francesco.
Beh, volevo dire... No, beh, come no? Su Radio Frate Sole, il parco celeste. Andrea, ma insomma...
colui il quale... No, comunque... è vero, lo diciamo da un po' di puntate, riascoltatevi le prime puntate, ascoltate quella della settimana scorsa e capirete come finirà Francesco alla fine dell'anno. Lo sto facendo, lo sto plasmando a mia immagine e somiglianza.
Torniamo seri, Andrea.
Senza
intanto,
su.
Intanto Andrea appunto anche sulle attrezzature della radio, cioè, io penso che le raccoglieremo, peccato veramente per una webcam, ma non
una
ti preoccupare,
webcam.
Una webcam, sì. Torniamo seri perché è il momento di dare adesso spazio, come ogni mese, la terza domenica del mese, alla spiritualità. Facciamo una piccola sosta nel nostro viaggio e diamo la linea a un carissimo amico, Antonio
Bravissimo,
Rosa.
Bravissimo, sottolineerei.
Molto bravo, davvero, lui realmente bravo, come tutti
perché,
i nostri collaboratori.
Perché, scusa, mi dici lui e mi guarda, scusate ragazzi, mi guarda e fa lui realmente molto bravo.
Sì, al contrario di te, lui è realmente molto bravo.
È l'inconscio che esce fuori.
Grazie Andrea.
Prego, grazie a te.
E quindi diamo la linea, diamo lo spazio subito a In Viaggio con la Spiritualità. Antonio Rosa, restate con noi.
In viaggio con la spiritualità. A cura di Antonio Rosa.
Maria, un saluto cordiale anche quest'oggi da Antonio Rosa, eccoci insieme per questo momento di meditazione. Iniziamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci rivolgiamo alla Sacra Famiglia. Gesù, Maria e Giuseppe, pieni di grazia siete, benedetti i vostri nomi al di sopra di tutti i nomi. Siete la gloria di Dio, la speranza del mondo e rifugio dei peccatori. Pregate per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, Maria e Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, salvateci, così sia. Mi capita spesso di fermarmi, direi quando c'è la possibilità, ecco, di fare un pochino di silenzio, a contemplare questo mistero così dolce della Sacra Famiglia. Ricordo una delle espressioni più significative, così, che mi avevano colpito, scritte da Giovanni Paolo II nella Redentoris Custos, che ricordo è l'esortazione apostolica su San Giuseppe, pubblicata nel 1989. Giovanni Paolo II dice che la Sacra Famiglia rappresenta essa stessa uno speciale mistero, proprio perché inserita direttamente nel mistero dell'Incarnazione. Ho provato con l'aiuto del Signore, a fare un po' di ricerche in questi anni, per vedere quanto di bello è stato scritto su questo mistero così ineffabile, che è appunto il mistero della Sacra Famiglia. E i santi che hanno conosciuto e si sono avvicinati al mistero della Sacra Famiglia non riescono a formulare molte parole, ma rimangono appunto soprattutto in un atteggiamento di ammirazione, di silenzio appunto, devoto, raccolto. Perché del resto, se noi ci trovassimo di fronte a questi tre personaggi che compongono la Sacra Famiglia, che cosa potremmo pensare, che cosa potremmo dire? Se non appunto rimanere in adorazione di Dio che ha creato questa famiglia nazarena e l'ha data a noi tutti come modello sublime per la nostra vita sulla terra e quindi per raggiungere il cielo. Ma poiché l'enciclica dice che la Sacra Famiglia rappresenta essa stessa uno speciale mistero, perché è inserita direttamente nel mistero dell'Incarnazione, è giusto allora fare qualche breve riflessione appunto su questa affermazione di Giovanni Paolo II, del beato Giovanni Paolo II. Proprio perché è un mistero, la Sacra Famiglia si svela a noi, o meglio lo Spirito Santo ci manifesta qualche verità su questo mistero sublime che è la Sacra Famiglia, soprattutto quando noi ci mettiamo in un atteggiamento di preghiera, perché ricordo sempre le espressioni di San Massimiliano Maria Kolbe applicate all'Immacolata Concezione, dice: se vuoi capire qualcosa di lei, mettiti in ginocchio e prega, e lo Spirito Santo ti dirà qualcosa appunto che riguarda l'Immacolata. Possiamo dire che analogamente lo stesso vale appunto per il mistero della Sacra Famiglia. Cioè non si può entrare in questo mistero e scoprire qualche verità consolante se appunto innanzitutto non preghiamo la Sacra Famiglia. E allora credo che il primo passo da fare in questo percorso sia proprio quello di rimanere in silenzio davanti a loro, in un atteggiamento appunto di preghiera. E dopo aver fatto il segno della croce e aver invocato lo Spirito Santo su di noi e aver detto una invocazione alla Sacra Famiglia, rimanere lì in silenzio, prostrati in adorazione appunto del Verbo Divino e in venerazione di Maria Santissima e di San Giuseppe, che con Gesù appunto compongono la Sacra Famiglia. Sarà proprio in questo nostro primo atto di umiltà e di fede che, per così dire, la Sacra Famiglia si manifesterà a noi. Forse ci vorrà un po' di tempo, ma qualcosa comprenderemo. O meglio, possiamo dire che i nostri cuori verranno sempre di più attirati dal mistero stesso della Sacra Famiglia. È un mistero perché mistero è appunto l'incarnazione del Verbo Divino. Dio si fa uomo, questo è il mistero. E in un'unica natura divina vi sono due persone, la persona umana e la persona divina di Gesù. È meraviglioso quindi fermarsi innanzitutto a considerare questa verità, cioè che in questa famiglia, simile alle altre famiglie in realtà, Quel fanciullo che noi vediamo non è semplicemente un fanciullo come gli altri, ma è Dio che si è fatto uomo. Era questa del resto la prima e più consolante verità che Maria e Giuseppe avevano sotto i loro occhi. Contemplando quel bambino e quel fanciullo, loro potevano dire non solo «Questo bambino è figlio nostro, ma è il nostro Dio». Quindi un atteggiamento, dicevamo, di preghiera, di adorazione, di ammirazione. Perché appunto il mistero è grande, ma è un mistero che ci coinvolge, perché anche noi siamo chiamati a far parte di quella famiglia. Innanzitutto appunto della famiglia di Nazaret, della quale fa parte Gesù, il nostro Dio. E allora se Gesù fa parte della famiglia di Nazaret, noi insieme a Gesù facciamo parte di quella famiglia. Ecco perché non siamo orfani. E se è vero che Maria e Giuseppe sono i genitori di Gesù, è altrettanto vero che nella vita spirituale Dio ci ha donato Maria Santissima come madre e San Giuseppe come padre, come ci insegnano i santi. E allora quella famiglia è innanzitutto la nostra famiglia. Questo è il grande mistero che ci riguarda, perché, come dicevo, il primo grande mistero è l'incarnazione, il contemplare cioè Dio fatto uomo in questa famiglia. L'altro mistero è che quella famiglia è la mia famiglia. Guardando quindi la Sacra Famiglia, guardando con un atteggiamento di devozione, riverenza, Gesù, Giuseppe e Maria, sono chiamato a pensare che questa famiglia è la mia famiglia, è la famiglia che Dio mi ha donato. Ecco perché devo sempre sentirmi a casa, quando penso a loro, quando sto con loro, quando prego Gesù, Maria e Giuseppe. Devo sempre sentirmi a casa. Ecco perché per i santi la casa di Nazaret era la loro casa. Molti santi facevano chilometri per andare a visitare la casa di Nazaret che si venera appunto a Loreto, nel santuario lauretano, e alcuni di loro non volevano più staccarsene, perché lo Spirito Santo faceva percepire quanto grande era la loro appartenenza a quella famiglia. Cioè come se noi da sempre fossimo vissuti lì con Gesù, Maria e Giuseppe. È come se noi, dal momento in cui Dio ci ha creato, ci ha pensato, ci ha creato, fossimo appartenuti sempre a Gesù, Maria e Giuseppe. O meglio, è come se noi fossimo nati in quella casa, insieme alla Sacra Famiglia. Questo è il mistero che ci riguarda. E allora, se questa famiglia è la mia famiglia, come dicevo, non devo mai sentirmi da solo o da sola, non devo mai sentirmi orfano, anche se ho perduto l'affetto dei miei genitori, perché con Gesù, Maria e Giuseppe io ho tutto quello che desidero, ho Dio e ho l'affetto e l'amore di una madre che è l'Immacolata Concezione e di un padre che è il padre di Gesù. E allora, per concludere questa nostra breve meditazione, noi non possiamo far altro che ringraziare Dio per averci donato la Sacra Famiglia, per averci chiamati a entrare in questo mistero, che è un mistero speciale, come dice il Papa, perché è inserito direttamente nel mistero dell'Incarnazione. Ringraziamo Dio e uniamoci sempre di più alla Santa Famiglia, attraverso la nostra preghiera, la nostra lode, la nostra contemplazione. E vivremo su questa terra già un'intima unione con Dio e con la Sacra Famiglia stessa. E quindi sarà come un anticipo della vita beata. E questo non è un privilegio di alcuni, ma è, possiamo dirlo, ma è quello che Dio ha donato a tutti gli uomini. Ave Maria.
Radio Frate Sole in Blu, in viaggio con la radio continua.
Parliamo del nostro direttore.
No, è il momento della...
non era previsto un 20 minuti di adorazione?
È il momento dell'enogastronomia.
Ah, i ceci, fra la Rita Monastero, ormai oggi metto gli articoli davanti ai cognomi, quindi...
Rita, io non ho parole, e in radio non aver parole, come diciamo, è grave.
E beh, cominciamo bene.
Lo chef consiglia, vediamo un po' questa domenica che cosa ci consiglia la nostra simpaticissima Rita.
Vai Rita!
Lo chef consiglia, rubrica culturale enogastronomica a cura di Rita Monastero.
Domenica 20 gennaio e per la rubrica Lo Chef Consiglia con noi c'è ancora Rita Monastero. Buona domenica Rita.
Buongiorno, buona domenica.
Allora, questa settimana ci consigli qualcosa che la maggior parte degli ascoltatori conosceranno sicuramente, trattandosi di un'idea, di un'occasione che servirà sicuramente per Carnevale, ma sicuramente ci darai qualche consiglio originale in più. Di cosa stiamo parlando?
Beh, dobbiamo fare le frappe per forza, non si può scappare, Carnevale vuol dire frappe.
Frappe, chiacchiere, diversi modi di... però penso siano quelle. Allora,
la ricetta alla fine è univoca, guarda, ed è molto semplice, la vogliamo raccontare?
Raccontiamola, Rita.
Raccontiamola. Allora, impasteremo 300 grammi di farina 00 con un paio di uova, pochissimo zucchero, guarda, ci attestiamo fra i 30 e i 40 grammi di zucchero, una noce di burro, un pizzichino di sale e la buccia di limone grattugiata, e impasteremo con un po' di grappa. Ci vuole dell'alcol per impastare, sia perché poi in cottura così vengono fuori le bolle, sia perché poi la grappa rilascia quell'aroma delicato. Quindi impastiamo, otteniamo una pasta non troppo molliccia, mi raccomando, altrimenti non riusciamo a stenderla. La facciamo riposare 10 minuti, poi la stendiamo sottile, la ritagliamo in losanghe o come più ci pare, e poi la friggiamo in olio di semi finché queste frappe non diventano bionde. E poi fredde le spolverizziamo di zucchero, veloce le mangiamo.
Ecco, colgo l'occasione per chiederti un'altra particolarità, no? Penso che forse di farmi portavoce della maggior parte delle ascoltatrici. La durata della cottura, tu dicevi, no, che bisogna stare attenti, no? Ma c'è un consiglio, una cura sul il livello, no, di
sulla temperatura
esatto, la temperatura, sì, dell'olio, sì. Quanto tempo, perché alle volte, no, certo, si depositano per evitare che o si frantumino, eh. Qualche indicazione su questo?
Guarda, è molto semplice. Voi dovete tenere presente, amici ascoltatori, che l'olio non deve essere mai di una temperatura troppo aggressiva, altrimenti cosa succede? Il pezzo che voi inserite nell'olio cuoce, brucia esternamente, internamente rimane crudo. Quindi voi avreste in questo caso una frappa scura e poi con un risultato all'interno veramente penoso. Attestatevi su una temperatura, diciamo, variabile fra i 160 e i 170 gradi. Se non avete un termometro, basta che voi impostiate la rotellina, diciamo, della macchina del gas su una temperatura bassa, al minimo, diciamo, e che manteniate costante la temperatura.
Fateci sapere come vengono queste frappe, già ci anticipiamo, mancherà ancora qualche giorno, ma buon Carnevale a tutti. E Rita Monastero torna con noi tra 7 giorni. Buona domenica, Rita.
Divertitevi e state bene, arrivederci.
Ringraziamo Rita Monastero per questa sua ennesima ottima prelibatezza culinaria che andremo sicuramente a provare. Anzi, provatela anche voi e fateci sapere se riuscite, ma sicuramente sì. E Francesco, siamo ormai anche questa settimana arrivati al termine. Siamo al termine, quindi non ci resta altro che salutare tutti, augurar loro un'ottima domenica.
Un buon proseguimento di ascolto, ovviamente con i programmi di Radio Frate Sole in Blu.
Naturalmente, Francesco.
Noi ci ritroviamo tra 7 giorni, sempre sulle stesse frequenze. Quindi da Francesco Vitale
e Andrea Meloni,
buon viaggio e buona domenica, ciao!
Buona domenica, ciao!